Allora, cominciamo con una preghiera perché altrimenti non ha senso la nostra presenza intorno alla parola di Dio che deve essere veramente il centro della vita. E lo stesso spirito che ha ispirato gli autori sacri deve portare la sua luce nei nostri cuori, così, altrimenti facciamo una cosa detta un gioco accademico senza arrivare a toccare il nostro cuore. Vieni Santo Spirito, riempi i nostri cuori della tua grazia e della tua luce, apri i nostri cuori perché possiamo lasciarci illuminare, lasciarci purificare e trasformare dalla tua parola. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prima di tutto, auguri per la vostra bellissima intenzione di studiare questo documento che per molti anni era chiamato un stepchild. Stepchild è un bambino che è abbandonato, che non ha parenti e tutto. Invece è diventato, dopo Vaticano II, uno dei testi maggiori della Chiesa, perché tutta la teologia di Vaticano II si ispira a questo. E anche il Papa, Papa Francesco, appena eletto, anche lui ha subito chiesto al popolo di benedirlo. Avete notato questo gesto?
Impressionante.
E si basa sulla teologia della prima lettera di Pietro, che definisce Cristo sacerdote, il popolo sacerdotale e i ministri che sono al servizio del sacerdozio comune. Quindi c'è una vecchia tradizione della Chiesa che chiede al popolo di benedire i sacerdoti addirittura, perché il popolo è sacerdotale. La tradizione giudaica antichissima, gli ebrei esercitano questo sacerdozio comune con la preghiera in famiglia, e il padre di famiglia che presiede la liturgia del sabato, la mamma accende le candele, accende la luce, trasmette questo, però il padre fa la benedizione sul pane e sul vino. E anche la comunità ebraica esercita il sacerdozio a Pasqua. A Pasqua, siccome venivano tutti i pellegrini a sperare il Tempio, allora non c'erano abbastanza Kohanim per immolare questi agnelli. Ogni ebreo aveva il diritto di ammazzare l'agnello e di passare il sangue che veniva buttato sulla base dell'altare. Era proprio modo fondamentale di... la Bibbia lo dice, se il tuo figlio ti chiede perché facciamo questo, tu lo dirai. Non il Cohen, no, tu, padre di famiglia. Quindi questa tradizione è tutta basata sul capitolo 2 della lettera di Pietro, la comunità. Quindi ormai tutti cercano di ritrovare le radici della fede. Allora, l'idea fondamentale che vorrei sviluppare è che il cristianesimo primitivo aveva un problema fondamentale da risolvere. Voi chiedete a un ebreo qual è la tua fede. L'ebreo dice, Shema Israele Adonai Eloheinu Adonai Echad, ecco la mia fede, e poi il comandamento che segue, l'esortazione, amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima e con i tuoi mezzi, con tutto il cuore, levav, due volte bet, significa le due tendenze che sono in te, con la tua nefesh, in caso di persecuzione tu devi essere pronto a dare il tuo sangue, la tua nefesh sta nel sangue, e con i tuoi mezzi, con i tuoi soldi, la tradizione giudaica. Allora, i primi cristiani dovevano anche loro dare la propria identità, cercare di... Allora, i primi apostoli, la comunità primitiva, ha cercato di trovare una formula di fede che permette al cristiano di definire la sua identità. Abbiamo tre diverse forme, che si chiamano formule kerigmatiche, volete il kerigma, l'annuncio della buona novella. Cristo è morto, Cristo è risorto. Ecco la prima decisione. Poi hanno detto, Cristo è morto per i tuoi peccati, è risorto per la tua giustificazione. Seconda formula un po' più sviluppata. E poi abbiamo la formula più lunga. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Risorto il terzo giorno, apparso e tutto. Abbiamo la formula di fede della prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Queste sono le formule cherigmatiche. E delle formule cherigmatiche sono tre elementi. Cristo è morto, morto per te, Cristo è risorto e Cristo perdona i tuoi peccati se tu ricevi il battesimo. Nel battesimo tu ricevi il perdono dei peccati. Quindi questo documento, questa lettera, si discute se veramente il saluto iniziale, la conclusione facciano parte del o se era un altro documento sul battesimo, quattro inni battesimali, questo. Comunque, è fondamentale questa prassi di annunciare il Kerigma. E nel sinodo che la Chiesa ha fatto sulla nuova evangelizzazione, tutti hanno detto, prima di evangelizzare, di fare le catechesi, la gente, dobbiamo prima annunciare il Kerigma, perché se non c'è la base del Kerigma, che non è più evidente come era nel mondo cristiano, perché siamo in un mondo totalmente secolarizzato con la globalizzazione, con la mondializzazione, abbiamo perso tutti i valori cristiani e gli elementi della fede, dobbiamo ricominciare ad annunciare gli elementi fondamentali del Kerigma. Cristo è morto, Cristo è risorto, Cristo è risorto. È proprio un esempio formidabile del Kerigma, l'abbiamo nella prima lettera di Pietro. Farò vedere un po' come questi elementi sono ripresi. Dopodiché possiamo fare la catechesi. E chi è che fa la catechesi sui sacramenti, sul battesimo e sull'Eucaristia? Il Vangelo di Giovanni. Lì abbiamo la discussione con Nicodemo sul battesimo, abbiamo il capitolo 6 sull'Eucaristia, abbiamo tutti, sono diverse catechesi che suppongono il Kerigma. Io ho sviluppato un po' questa idea nell'ultimo libro che vi darò, se volete, sulla nuova evangelizzazione, come un piccolo elemento della nuova evangelizzazione che sarebbe la riscoperta del battesimo. E dobbiamo assolutamente partire di là. I ragazzi una volta erano battezzati quando erano piccoli, non sapevano di cosa fosse il battesimo. Dopo sono presi a un mondo totalmente diverso, non sanno nemmeno cosa essere cristiano, non sanno niente. Ma bisogna farli riscoprire le diverse tappe del battesimo e della... Se voi rileggete i testi più vecchi che abbiamo sul cristianesimo, che sono proprio i testi cherigmatici negli Atti degli Apostoli, i discorsi che Pietro ha fatto il giorno di Pentecoste, poi a Gerusalemme, poi fino al capitolo 10, tutti questi discorsi non sono altro che un sviluppo del Kerigma. Cristo è morto, Cristo è risorto, e poi trovano sempre i testi della scrittura che giustificano questo, perché tutto è già annunciato nella scrittura. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, Pietro parla del Salmo 16. Tu non permetterai che il giusto veda la corruzione. E dice, ma chi ha scritto questo Salmo? Davide. Davide non poteva parlare della propria morte, cioè la sua tomba sta qui. Quindi parlava della il giusto e Cristo. E fa tutto lo sviluppo. Lui doveva, non poteva vedere la corruzione della tomba. È risorto. Dio l'ha glorificato. E dà il perdono a tutti quelli che accettano il battesimo. E questo è il tutta la il Kerigma primitivo, è proprio i famosi discorsi di San Pietro negli Atti. Abbiamo tutto l'essenziale della predicazione apostolica, tutto sta lì, perché i cristiani primitivi erano dispersi, cristiani della diaspora, in un mondo pagano o un mondo ebreo, e un mondo che era totalmente, che non accettava l'ordine, ed erano ricettati dalla società. Abbiamo i testi per la Chiesa di Roma, la persecuzione dei contro i primi cristiani, erano presentati come nemici del genere umano, i loro valori che presentavano, c'è un problema della morte tutto cristiano, no, non possiamo accettare questa vostra morte, e li consideravano come nemici del genere umano, erano persecutati, erano rigettati. E abbiamo già un testo antichissimo di Plinio, in Bitinia. Qui scrive l'imperatore Traiano per dire cosa dobbiamo fare con questi. Questi si alzano molto presto la mattina e cantano inni a Cesto come a un Dio. È proprio la vecchia tradizione giudaica di svegliare l'aurora, come dice il Salmo. Bisogna, anche gli esseni, la prima preghiera veniva mandata con i primi raggi del sole, perché la preghiera aveva una dimensione cosmica. Noi l'abbiamo dimenticato totalmente, ma per gli ebrei era fondamentale. Anche il sacrificio del tempio aprivano le porte quando i primi raggi del sole arrivavano da Hebron. Mentre tutta questa mentalità dobbiamo metterci in testa, che la comunità, quindi i cristiani che avevano il coraggio di dire che questo uomo che è stato messo a morte, no, Dio l'ha giustificato, era il figlio di Dio, come figlio di Dio. E allora erano proprio rigettati e dovevano mantenere e rafforzare proprio la propria identità e affermare davanti al mondo, no, Cristo è morto, però gli uomini hanno messo a morte, è lui che era il giudice. E Dio l'ha richiamato alla vita con la forza del suo spirito, e questo che è successo a Cristo capita a tutti quelli che credono in lui. Questa vita nuova la ricevono grazie allo spirito che Gesù ha dato nella resurrezione. Forse è meglio chiudo la porta. Sì. Vi leggo un piccolo brano degli Atti degli Apostoli, dove abbiamo questo chierico primitivo. Il giorno della Pentecoste, dopo aver parlato della morte e resurrezione di Cristo, Pietro, pentitevi, ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e dopo riceverete il dono dello Spirito. Abbiamo diversi testi, alcune volte il dono dello Spirito precede il battesimo, altre volte lo segue, ma non importa questo, perché nella tradizione giudaica non c'è né prima né dopo nella lettura della scrittura, quindi i due elementi sono quindi questo lavacro cristiano, il battesimo, che viene sviluppato moltissimo nella prima lettera di Pietro, è proprio una risposta personale alla predicazione del Vangelo. Vedremo come lo definisce con tutta la tradizione, e riprende tutti gli eventi che le lettere di Paolo avevano già sviluppato. Perché questa lettera si discute molto per sapere di che periodo sia, ma io sono convinto che contiene tradizioni antichissime, perché riprende continuamente le citazioni del Vangelo di Matteo. Tantissimi testi, dopo ve ne citerò alcuni. Quindi è proprio nella linea concreta della proclamazione carismatica primitiva della Chiesa. Vedete che stranamente dopo 2000 anni ritorniamo alle origini. Dobbiamo di nuovo ricominciare questa proclamazione del kerigma. Quindi il battesimo viene presentato come una trasformazione del credente, la purificazione dei peccati, che lo fa entrare nella comunità escatologica, e questo è fondamentale, questo elemento ecclesiale escatologico che viene sottolineato moltissimo, perché i discepoli che fanno questo gesto ricevono il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito proprio un significato escatologico, basandosi sulle profezie di Ezechiele: vi darò uno spirito nuovo. e conoscerete Dio, Yada, entrerete nell'alleanza definitiva, l'alleanza escatologica. Qui abbiamo tutta questa teologia dei profeti che arriva al suo adempimento. E negli Atti degli Apostoli, se rileggete il discorso di Pietro nel capitolo 2, a Pentecoste realizza la famosa profezia di Gioele: i vostri figli, i vostri figli, tutti saranno profeti, profetesse. Quindi questo è un dono universale dello Spirito, che realizza anche i testi di Numeri. Magari tutti Israele, tutto Israele fosse profeti. Quindi vedete questo aspetto universale, dono universale. Per l'autore degli Atti degli Apostoli, che è Luca, secondo la tradizione, i credenti si sentirono trafiggere il cuore, credettero alla parola dell'Apostolo. Vedete, si dice veramente la trasformazione, il dono del cuore nuovo, il dono che, del cuore che permette a ciascuno che riceve, che si apre questo dono, di conoscere, di entrare nell'alleanza. Quindi la fede, come inizio del processo della salvezza, comporta il pentimento, che significa di riconoscere di essere peccatori, e che il peccato era proprio di non accettare, di rifiutare Gesù. E pentirsi è proprio un mutamento radicale della vita e la decisione di cominciare un cammino nuovo. E voi sapete che il nome del cristianesimo primitivo era il cammino. Il Papa ce l'ha ricordato. Da camminare, edificare e confessare. Quindi di non camminare, ritornare alla definizione antichissima del cristianesimo. Mai dire sono arrivato, io conosco tutto, io so tutto. No. Quindi sempre voglio dire altrimenti. Quindi accogliere la parola, pentirsi, dipendono in parte dalla responsabilità personale, mentre il battesimo è un'azione che si riceve come un dono. Un dono si può accettare, si può rifiutare. E tutto il problema del cristianesimo sta lì, accettare questo dono del battesimo. E questo dono comporta poi il perdono dei peccati, l'effusione dello Spirito. Quindi abbiamo tutta questa teologia e profezia di Gioele, non è soltanto l'effusione dello Spirito alla fine dei tempi, ma includeva la predicazione missionaria che dovrà fare sì che questa parola di Dio giunga ai confini della terra. Il cristiano ha una grande responsabilità missionaria, la Chiesa è missionaria o non è? Quindi questo è un aspetto di questo dono. E questo nuovo popolo di Dio sarà costituito da ebrei credenti e dai pagani che accolgono la parola. Capitolo 2 della lettera è tutto sul popolo di Dio. Sapete che il Vaticano II ha definito di nuovo la Chiesa come popolo di Dio in cammino. E prima si definiva la Chiesa, basandosi su San Paolo, Chiesa corpo di Cristo, corpo mistico di Cristo. Poi c'è stata tutta una discussione, gli ebrei hanno reagito, hanno detto: ma il popolo di Dio siamo noi. Allora la Chiesa cardinale, come si chiamava in Belgio, che è morta già, ha detto: no, cerchiamo di venire la Chiesa come comunione, comunione della carità. A tutti gli elementi ci sono. Chiesa popolo di Dio. E c'è stata una lunghissima discussione quando Pietro definisce qui la Chiesa: voi siete questo popolo, voi siete la stirpe eletta, voi siete il sacerdozio regale, voi siete la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato, proclami le opere meravigliose di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce. Qui abbiamo la definizione giudaica della Pasqua, passare dalle tenebre alla luce. Quindi, cosa significa voi? abbiamo qui la teologia della sostituzione? Alcuni l'hanno detto, altri hanno detto no. Non abbiamo la teologia della sostituzione se Pietro parla a degli ebrei, dei giudeo cristiani. Poteva dirlo ai giudeo cristiani: voi siete ebrei, ma ebrei credenti in Dio, e non c'è la teologia della sostituzione. Altrimenti, se lui parla ai pagani, dice, ecco, gli ebrei dicono, perché sono tutte citazioni della scrittura di Esodo 19, voi siete la stirpe eletta, voi siete il sacerdozio regale, voi siete la nazione santa, il popolo che Dio ti ha acquistato. Vedete la problematica? Perché sono quando Israele ha ricevuto la legge, che Mosè fa questa definizione del popolo di Israele. Quindi penso che se la lettera, io sono convinto che questa lettera suppone la conoscenza di tutta la scrittura, perché non è altro che un insieme di citazione della scrittura. Non potevano fare il cherigma ai pagani in questo modo. E noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che avevano due modi di fare il cherigma. Quando parlavano gli ebrei, ecco, citano la scrittura, Salmo 16, altri testi su Isaia 50, Salmo 22, i famosi testimonia che hanno trovato nella scrittura per convincere. Quando invece sono a Listo, mi pare che il capitolo 14 degli Atti, il modo di fare il cherigma è diverso. Il Dio che ha creato il cielo, perché non parlano più del Cristo, ma parlano della natura, che è un libro aperto che parla di Dio. Abbiamo due modi di, quindi qui il modo di fare il cherigma è fatto proprio per gli ebrei. Comunque c'è un testo, il capitolo 4, che è un po' discusso. Io rimango convinto che tutta la lettera è stata indirizzata alle comunità, e sappiamo che Paolo, nella sua catechesi, nel suo modo di agire, cosa faceva? Sempre si rivolgeva prima agli ebrei. Quando veniva cacciato dalla sinagoga, voi non volete, allora mi rivolgo anche ai pagani. Quindi questo era l'uso. E Pietro è stato il primo a aver accettato un pagano. Luca lo sottolinea, centurione, Cornelio, che è un pagano. Quindi non c'è da mettere questa grande opposizione tra Pietro, ovvero, e Paolo, invece tutti e due hanno fatto la stessa sintesi e la stessa teologia. Erano i tedeschi della scuola di Tübingen che volevano assolutamente fare l'opposizione tra la chiesa giudeo-cristiana, che aveva come capo Pietro, e Paolo, e la chiesa di Roma che avrebbe fatto la sintesi tra i due mondi, perché la chiesa di Roma è sotto il patronaggio di Pietro e di Paolo, delle due statue di là. Ma fare una lettura ideologica della scrittura non corrisponde alla realtà. Noi dobbiamo partire da grandi ideologie, perché loro facevano la dialettica, tesi, antitesi, quindi c'erano la tesi di Pietro, l'antitesi di Paolo e poi la sintesi fatta. No, facciamo le cose con calma piuttosto che di buttarci in queste grandi sintesi o ideologie. Poi vi ricorderete che abbiamo anche i credenti di Samaria, che sono stati battezzati da Filippo, in Atti 8, come era stato poi battezzato l'eunuco funzionario della regina di Candace durante il viaggio di ritorno verso l'Etiopia. Prima si andava sempre a vedere la fontana di Filippo, adesso non si può più, era uno dei punti veramente. E lì abbiamo anche la presenza della comunità dei battisti, cioè quelli che credevano nel battesimo di Giovanni, che facevano il battesimo soltanto di purificazione. La Chiesa ha dato subito una grandissima importanza a questo rito del battesimo, dopo aver proclamato la morte e la risurrezione di Cristo, perché nel giudaismo c'era il famoso battesimo dei proseliti. Nella Chiesa si è inserito in questa stessa dialettica, c'erano anche gli esseni, ma il rapporto dei cristiani con gli esseni non è molto chiaro. Sembra piuttosto che, come mai Gesù, che è venuto tante volte a Gerico, non è mai passato di là? Come mai? Sembra che c'erano due mondi, perché Gesù non accettava la teologia o l'ideologia degli esseni. Gli esseni cosa dicevano? Tu sei predestinato prima di nascere a appartenere o all'angelo della luce o all'angelo delle tenebre. E nemmeno Giovanni Battista accettava questo, perché Giovanni cosa dice? Convertitevi. Se tu ti devi convertire significa che tu non sei predestinato, tu c'hai la libertà di cambiare di vita. Ed è per questo il rapporto tra cristianesimo e essenismo non è molto chiaro, e penso che non c'è nessun testo che ci costringe a, nemmeno Giovanni che è stato educato nel deserto, c'è tutto il famoso romanzo che hanno messo lì, no? C'è nessuna realtà, nessun testo che ci costringe a vedere che la funzione profetica che esercitava Battista lungo il Giordano era diversa, era tutto basato sulla profezia di Ezechiele. Vi purificherò dalle vostre cose, vi darò un cuore nuovo, vi darò il spirito nuovo e conoscerete. E la prima tappa dell'alleanza nuova era la vi purificherò dalle vostre cose. E per questo le lavava e le immergeva nel fiume. Questo era il significato profondo che il Battista dava. E per questo anche Gesù ha cessato di entrare in questa dinamica dell'alleanza nuova. Altrimenti non si spiega, e i primi cristiani facevano difficoltà a accettare. Vedete il Vangelo di Matteo, come? Gesù, c'è la discussione tra il Battista e Gesù, perché, però Gesù lascia farlo in giustizia. La giustizia è proprio di entrare nella dialettica della scrittura che ha previsto questa grande purificazione e la conclusione dell'alleanza nuova che Gesù porterà a termine, perché questa nuova alleanza sarà sigillata nel suo sangue. Gesù si inserisce in questo. Vedete che sulle origini del battesimo lasciamo stare tutta la discussione che ci può essere, però quello che è chiaro è che il Battista, e il Vangelo di Giovanni dice addirittura che Gesù stesso battezzava all'inizio, e a un certo momento c'è una glossa che è stata aggiunta, non era lui ma erano i suoi discepoli. Sembra che Gesù stesso abbia accettato per un certo tempo di entrare in questa logica dell'alleanza, prima portare la purificazione e poi dopo continuare le altre tappe del. Quindi vedete che questo battesimo è stato ripreso rapidamente, però è stato cristianizzato, cioè l'hanno messo in rapporto subito con la morte e con la resurrezione di Cristo, che è stato praticamente. Quindi il primo punto che volevo sottolineare è il Kerim primitivo. Fede cristiana. Cristo è morto per te, Cristo è risorto, e il significato, il risultato della resurrezione di Cristo, tu sei chiamato a vita nuova grazie al perdono che riceve dei peccati, al battesimo che ti dà il dono dello Spirito. Qui abbiamo il riassunto, esattamente come gli ebrei avevano Shema Israel, noi abbiamo questo. Cristo morto, risorto, battesimo, tre elementi che sono fondamentali e che ritroveremo continuamente nella prima lettera, perché abbiamo una teologia stupenda del battesimo. Già nell'inno iniziale, benedetto sia il Signore Padre nostro, nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Cristo dai morti. Il battesimo viene messo subito in rapporto con la resurrezione di Cristo dai morti. perché senza la risurrezione di Cristo non ci sono sacramenti. I sacramenti sono tutti radicati nella risurrezione di Cristo del morto. Quindi questa è la prima tappa, abbiamo i testi degli Atti degli Apostoli nel Kerigma primitivo. Seconda tappa, abbiamo il Kerigma nella teologia di San Paolo, il primo autore che si è cominciato a scrivere, anche prima probabilmente della lettera di Pietro, è Paolo. E Paolo ritiene il battesimo come una prassi che i destinatari delle sue lettere già conoscevano. Basta rileggere la prima lettera ai Corinzi, 1.13, 12, era già un uso nelle comunità. E la formula che lui riprende continuamente, che è tipica, cioè en Christo, può sviluppare il contenuto della sua teologia battesimale. Tu sei adesso radicato, la tua vita, la tua comunione è in Cristo, il battezzato vive in Cristo. Ed è probabile che Paolo si serve della teologia battesimale già sviluppata nella Chiesa anteriore. La teologia di Paolo è centrata sulla giustificazione mediante la fede. Tu sei giustificato se credi in Cristo che è morto, che è risorto. Ed è basato sulla famosa teologia della croce. Il significato del battesimo viene determinato da questa riflessione sulla teologia della croce, che rimane per lui fondamentale. Come, del resto, il Vangelo di Giovanni la svilupperà. Giovanni, quando parla della croce, la croce di Cristo che cosa è? È la scala di Giacobbe. Vedrete i cieli aperti, gli angeli che salgono, che scendono sul Figlio dell'uomo. Questa è la grande scala che ti permette di arrivare alla mistica, di vedere cosa succede nel cielo. Non c'è mistica senza la croce. Gli angeli salgono non più sulla scala, ma sul Figlio dell'uomo. E poi San Giovanni sviluppa di nuovo, come Mosè ha alzato il serpente, così il Figlio dell'uomo deve essere esaltato. Esaltato materialmente, ma anche chi è stato morsicato dal serpente primitivo sarà guarito se guarda la croce con fede. Come Mosè aveva alzato il serpente, chi aveva fede veniva guarito. E poi San Giovanni presenta la croce come l'albero della vita. Quando Gesù viene nella sua morte, a destra, a sinistra vengono crocifissi duati e Cristo in mezzo. Perché Giovanni ripete che Gesù è stato crocifisso in mezzo, perché nel mezzo del giardino c'era l'albero della vita. Quindi la croce è l'albero della vita. Quindi già abbiamo una riflessione molto molto bella nella Chiesa primitiva, ma tutto è basato praticamente sui grandi temi della soteriologia che Paolo aveva sviluppato. E è molto interessante che il primo testo che Paolo sviluppa sul battesimo è la prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, 1-4. Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube. Tutti hanno attraversato il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, e tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale. E la pietra che l'accompagnava, Pietra autem erat Christus. E tutti gli autori sono d'accordo che lì Paolo riprende tutti i midrashim ebrei che parlano dell'attraversata del mare. Cioè, le conoscete, li abbiamo nel Targum, li abbiamo nella Masilta e tutti questi testi. Battesimo del popolo, il popolo è stato purificato e quando è uscito dall'Egitto ha fatto questa grande traversata di mare. E la pietra che accompagnava era il famoso pozzo di Miriam. Cristo dava la sorgente di acqua che permetteva al popolo di attraversare il deserto, di attraversare il deserto senza acqua. L'esperienza non è possibile, quindi la pietra che ci permette di fare attraverso il deserto è proprio Cristo. Il credente, quello che accetta che Gesù ci ha liberati, ci ha liberati dai peccati, il credente diventa tempio dello Spirito. Questa idea che il credente è il tempio dello Spirito è una vecchia idea giudaica che troviamo già in Filone di Alessandria. Filone diceva che sono tre santuari dove l'uomo può incontrare Dio. Il primo luogo dove l'uomo può incontrare Dio è il Tempio di Gerusalemme, dove Dio stava in mezzo al suo popolo, la forma della Shekinah, il Santo dei Santi. Il secondo santuario, tempio, dove l'uomo può incontrare Dio è l'uomo, l'uomo e la donna, cioè. Ogni uomo, ogni donna è un tempio dello Spirito. E tutti gli elementi che sono nel tempio li troviamo nell'uomo e nella donna. Filone ha sviluppato anche la teologia che Levinas e poi gli altri hanno ripreso dopo di lui. Nel volto dell'uomo ci sono sette aperture. Ciascuno porta la sua menorah che stava nel santo. E ciascuno con gli occhi deve trasmettere la luce interiore dello spirito agli altri. Con lo sguardo, con gli occhi. C'è tutta la Levinas ha ripreso questa teologia antichissima di pensare a Dio. E il terzo tempio dove l'uomo può incontrare Dio è la natura. La natura che è un libro aperto. E se voi rileggete le parabole di Gesù, Gesù non fa altro che di aprire, guardate il pesce, guardate gli uccelli, guardate cosa succede. Perché la natura come tale è un libro aperto che ci parla di Dio. Quindi Paolo, quando riprende la prima lettera ai Corinzi questa immagine, voi siete diventati un tempio dello Spirito, di nuovo si inserisce in questa grandissima teologia giudaica. Paolo, da fariseo circonciso nell'ottavo giorno, lo dice chiaramente, non poteva non fare il legame tra la circoncisione e il battesimo, e lo fa nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, 11 a 15. Quindi la circoncisione era il segno nella carne che distingue il popolo eletto dai pagani. Il battesimo invece è una vittoria sul peccato, sulle potenze mondiali, vittoria che è operata dalla morte e resurrezione di Cristo, a cui partecipano i battezzati. Di nuovo questo. Senza morte e resurrezione di Cristo non c'è battesimo, non ha significato. Vedete che siamo lontani da quello che di nuovo dicevano quelli di Qumran e anche i battesimi dei proseliti. Il battesimo cristiano è una novità assoluta che è proprio che è legato alla morte e alla resurrezione di Cristo. Paolo riprenderà nelle sue lettere, specialmente alle lettere ai Galati, l'immagine che il battesimo significa rivestire il Cristo. Riprende il testo di Isaia 61:10. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta in Cristo perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come un sposo che si cinge il diadema, come una sposa che si adorna dei gioielli. E Paolo, nel tra i Galati, tutti siete figli di Dio per la fede in Cristo, poiché quanti siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo. Quindi nel battesimo si traduce un mistero sponsale, esattamente come il testo di Isaia l'aveva già. E poi, di nuovo, fede e battesimo sono interdipendenti. Non c'è battesimo possibile senza la fede in Cristo morto e risorto. Di nuovo, ovviamente, l'immagine del vestito, bisogna ritornare a Matteo 22, la parabola degli invitati alle nozze. Tutti dovranno portare questo vestito, altrimenti non si capisce. E poi abbiamo tantissimi altri testi dove il battesimo viene presentato come nuova creazione, la famosa kairaktisis, che è fondamentale in tutti. Prima di tutto il battezzato rimane nella coinonia dello Spirito, abbiamo la seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Filippesi, che è presenza del Cristo risorto. E questa forza che prende possesso dell'uomo diventa la norma della sua esistenza. L'uomo non è più guidato dalla carne, ma è lo Spirito di Cristo che prende possesso dell'uomo, che gli dà la forza, prima lo trasforma del giorno della carne e gli dà la libertà dei figli di Dio. Quindi la vita del cristiano è segnata dallo Spirito, questo è fondamentale. Conoscete tutti questi testi, ma mi pare che siano importanti. Poi l'altro simbolo che ripeto è il simbolo del sigillo. La seconda lettera ai Corinzi, Dio ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Conoscete bene, perché qui nel mondo arabo, nel mondo semitico, il sigillo è ancora un simbolo che rimane molto presente. Quindi mediante questo dono dello Spirito, il battezzato ha iniziato la partecipazione all'intervento escatologico di Dio, che determina il presente, ma anche annuncia la vittoria definitiva sul male. Vedete la situazione di quello che è stato battezzato, una situazione intermediaria. Cristo ha già vinto le potenze del male, ma il male è ancora presente. Però siamo sicuri che la vittoria definitiva avverrà a poco. Quindi il dono dello Spirito implica l'unzione e suppone il sigillo dello Spirito, che permette al cristiano di camminare non più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi l'esistenza cristiana, e questo la lettera di Pietro lo svilupperà molto, si sviluppa tra la resurrezione di Cristo e la sua parousia. Noi aspettiamo il ritorno definitivo e siamo in una situazione intermediaria. Con la resurrezione di Cristo già c'è la vittoria. Il principe di questo mondo è già gettato a terra, già perso, però il male è ancora presente. Quindi lo Spirito Santo è un segno efficace di ciò che deve venire. Il cristiano vive questa tensione tra il possesso dello Spirito e l'attesa di quello che deve venire, perché anche lui è morto e risorto con Cristo. Vedremo, tutta la morale domestica che sviluppa Pietro è basata su questa. Siate sottomessi in Cristo. Perché viviamo una situazione intermediaria tra la vittoria e la vittoria che sarà manifestata totalmente alla fine del mondo, quando Cristo ritornerà nella gloria. Poi abbiamo le famose lettere pastorali, che probabilmente sono di un discepolo di Paolo. Anche lì il battesimo viene già presentato come la rigenerazione, palingenesia. Tu sei totalmente diventato una creatura nuova, sei stato rigenerato. Stesso verbo che nella lettera di Pietro, anagenesa semas, anagenao, sei rinascito. E probabilmente Pietro riprende quello che la lettera a Tito aveva già ripreso, e che l'Apostolo Giovanni di nuovo definirà, quando dirà bisogna rinascere d'acqua e di spirito. Stessa linea teologica che sviluppata. Quindi la rinascita del neofita è collegata con la nuova era del cosmos che è stato inaugurato dalla venuta di Gesù, e questo è l'evento escatologico. Noi viviamo questo, cioè il battezzato che vive già nell'eternità. Tutto quello che fa ha un valore di eternità, perché per lui l'evento escatologico è già inaugurato. Questa è la teologia della seconda lezione pastorale, ma che è ripresa anche in In questa rinascita corrisponde esattamente alla trasformazione escatologica che i profeti avevano annunciato. Sia Geremia 31, sia Ezechiele 36, sia il Salmo 51. Siamo sempre in continuità con la stessa rivelazione, con ecco, Tito 3:5, per la sua bontà ci ha purificati mediante il lavacro di rigenerazione. Questo è un tema che è fondamentale. E anche Tito sottolinea la dimensione ecclesiologica del battesimo. Cristo si forma un popolo puro che gli appartenga. Ecco, il popolo di Dio, questa tradizione è che abbiamo il lavacro con l'acqua, purifica il credente e costituisce il popolo santo che è idoneo al culto di Dio. Quello che è nel capitolo secondo della lettera svilupperà quando parlerà di voi, adesso siete popolo sacerdotale, e la vostra vocazione è di offrire sacrifici spirituali che sono accettati a Dio mediante Gesù Cristo. Abbiamo già l'idea che è annunciata nella lettera di Paolo, la lettera a Tito. E poi avete un'altra teologia del battesimo nella lettera agli Ebrei, e di nuovo la dimensione ecclesiale collegata con l'evento escatologico, capitolo 9 della lettera agli Ebrei, perché il battezzato è membro di una comunità di salvati. Questo è, quindi abbiamo l'accoglienza della parola, l'accoglienza della conversione e il bagno di acqua. Il battesimo comporta poi l'istruzione dei catecumeni, nel Tali Ebrei capitolo 6, e dopo questa istruzione abbiamo la professione di fede e una promessa di fedeltà. Vedete che questo era uno dei problemi fondamentali della Chiesa primitiva: come arrivare a convincere gli ebrei che gli oracoli fondamentali di Geremia, di Ezechiele e anche di Salmi arrivassero alla loro realizzazione, che Dio è fedele alla sua parola, quello che ha annunciato attraverso i profeti si realizza, e si realizza nella Chiesa primitiva attraverso il dono dello Spirito, attraverso il dono del battesimo. Quindi abbiamo questa grande evoluzione. Prima il carisma di Pietro e gli altri degli apostoli, questi fondamentali che sono più anziani, cioè il materiale più vecchio della... Poi abbiamo la teologia del battesimo di Paolo. Poi arriviamo adesso al battesimo nella prima lettera di Pietro. Ma ci siamo. Ci vuole una lunga introduzione perché questi testi non cadono dal cielo così. Si inseriscono in una lunga evoluzione della Chiesa primitiva e delle diverse comunità. Anche se queste comunità sono delle chiese della diaspora, Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l'Asia, la Bitinia, e Pietro definisce, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo, per essere aperti nel suo sangue. Subito viene annunciato morte e risurrezione di Cristo. Questo, senza di questo non si può nemmeno parlare del battesimo. Allora, noi, voi avete letto la lettera e avete visto che è una esortazione pratica per diverse comunità cristiane che vivono una situazione difficile, ovviamente una situazione di persecuzione. E l'autore, probabilmente Pietro, una tradizione pietrina, non solo si preoccupa di aiutare i cristiani a essere irreprensibili, onorevoli nella propria condotta in ogni situazione, anche se vengono accusati, quindi da evitare ogni critica, maldicenza, ma Pietro vuol indicare di nuovo, formare, ricordare l'essenza della vita cristiana, Ecco il testo che abbiamo nel capitolo 2, 12. La vostra condotta fra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. E questo l'abbiamo già nel Vangelo di Matteo, che vedendo le vostre buone opere giungano a rendere gloria a Dio. Capitolo 2, 12. E colpisce come in una situazione sociale complessa, praticamente una situazione di rigetto, la prima pietra riconduca ogni cosa al primato dell'amore di Cristo e alla capacità di interpretare in modo cristologico una ingiusta situazione sociologica. E noi i cristiani, il piccolo resto di vita in terra santa, vive la stessa situazione. Però l'autore della lettera dà una interpretazione cristologica a questa ingiustizia sociologica. Mentre vi accusano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, giungono a glorificare Dio. Savelino, l'avete conosciuto, diceva sempre: il ruolo della Chiesa non è di fare politica, il ruolo della Chiesa è di vivere il Vangelo, di imitare le comunità cristiane che vivono la stessa situazione. È una piccola minoranza rigettata, accusata, perseguitata, nonostante tutto voi dovete fare le opere buone, perché anche l'ebreo si distingue, il giudaismo non è un'ortodossia, è una ortoprassi. Le cose fondamentali per l'ebreo e anche per il cristiano: le opere buone. Che cosa sono le opere buone? E poi Paolo, Pietro ritornerà continuamente: vestire le nudi, dare da mangiare, seppellire i morti. Queste sono le opere. Perché il cristiano deve, anche l'ebreo deve fare questo? C'è la teologia dell'imitazione di, per gli ebrei, di Dio; per i cristiani, l'imitazione di Cristo. Chi ha dato il pane? Dio ha dato la manna al popolo. Chi ha sepolto Mosè? È stato Dio, secondo la tradizione. Quindi tutte le opere di, e la prima opera di carità è di assistere ai matrimoni, rallegrarsi con chi sta nella gioia. Per questo abbiamo Gesù alle nozze di Cana, però il significato è molto superiore, ma Gesù e Maria dovevano assistere, era un'opera di carità. Perché Dio ha unito Adamo ed Eva? Di nuovo la teologia dell'imitazione di Cristo. Quindi la Chiesa, se Pietro insiste su questo, significa che nella tradizione è proprio del giudaismo autentico. Praticare, fare queste opere di carità, in modo che vedendo che i pagani e gli altri, quelli che vi criticano, vedendo che voi fate questo, finalmente sono costretti a rendere gloria a Dio. Vedete che è una cosa molto molto impegnativa, però è questo è una, il modo della comunità primitiva di interpretare cristologicamente una ingiusta situazione sociologica. Perché erano una pigliolinata, rigettata, perseguitata, e nonostante tutto, l'unica cosa che dobbiamo fare, fare praticare le opere di carità, perché gli altri finalmente siano convinti. E vedrete nella lettera non ci sono riferimenti a cambiamenti sociali, ma viene indicata la fonte, la radice, secondo la quale la fede li costringe a rivoluzionare la storia e l'esistenza umana. Quando l'autore della prima lettera di Pietro ripete che bisogna essere sottomessi, poi le donne e i mariti, poi i schiavi e tutto questo, che non fa altro che di riprendere la morale giudaica tradizionale che abbiamo nel diversi testi ebraici, il risultato di tutti questi testi. Però, riprendendo questa morale tradizionale, non ha ripreso la morale delle beatitudini, che era rivoluzionaria, era forse troppo, la Chiesa non era matura per accettare questa libertà che dà il Cristo nella teologia della montagna. Pietro è riuscito a introdurre un piccolissimo elemento, siete sottomessi? È un Cristo. Quello è l'esplosivo che viene messo lì dentro e che sarà capace poi di far esplodere, sarà una, farà rivoluzionare la storia. Non fanno politica, però introducendo questo elemento fa tutto il sistema della divinità e scoppiato. Parecchi filosofi ultimamente che hanno riflesso come mai questo mondo classico, mondo pagano, tutti questi, ecco, le province di Cappadocia, di Galazia, dell'Asia, l'Asia è quella zona di Efeso, della Bitinia, come mai tutto questo mondo è crollato? Ci voleva proprio un coraggio, proprio affermare e dire alle comunità, voi dovete dire, voi siete morti con Cristo, avete ricevuto una vita nuova, e dovete rinunciare al peccato, dovete rinunciare all'idolatria, dovete rinunciare a tutto questo per portare la novità dello Spirito. Cosa ha fatto crollare anche sociologicamente un mondo che era affossato nel peccato. E i cristiani hanno portato proprio una cosa incredibile. E poi il testo, la prima lettera di Pietro, porta poi una ecclesiologia ricchissima. Adesso metafora, immagino. Voi siete la casa spirituale, o il cosmematicos. Che cosa è la casa? La casa è bait, il tempio. Voi siete il tempio nel quale vive lo Spirito. Voi siete il popolo eletto di Dio. Quando Israele ha accettato la legge al Sinai, Dio ha chiesto a Mosè, volete accettare la mia legge? Mosè cosa ha risposto? Naase venishma. Naase. Noi faremo e ascolteremo. Prima di conoscere il contenuto della legge, obbedienza assoluta, incondizionata. Noi faremo e ascolteremo. E per questo Israele viene paragonato al melo. Sotto il melo ti ho svegliato, il cantico dei cantici. Il melo prima dà il frutto, poi dà i fogli. Contrariamente agli alberi che prima le foglie e poi il frutto. Nel fiore del melo già c'è il frutto. E per questo Israele è stato il popolo eletto più amato degli altri. E adesso voi siete questo popolo eletto. Voi siete la nazione santa. E la nazione santa viene definita subito nella prima, dopo l'inno, cosa? Voi sarete santi perché io sono santo. La famosa legge di santità che abbiamo nel Levitico 11:19. Tiu kedoshim ki ani kadosh. Nella tradizione giudaica questa legge di santità veniva interpretata in questo modo nel Midrash Sifra. Tiu perushim ki ani parush. Siate perushim separati, farisei. Fariseo è quello che è separato dal modo di vivere dei pagani. Chi anima voce perché io sono santo. Voi dovete avere il coraggio di richiedere la vostra identità e la vostra cioè essere separati dagli altri. Il diritto alla differenza. Questo è. Quindi voi siete la nazione santa. Chi ha questo coraggio di vivere in modo diverso dai pagani? Santificare significa mettere a parte. santifica questi doni, mettete da parte perché questa è la santificazione. Ma soprattutto la Chiesa viene definita come la fraternità. 2:17, prendete il testo, è molto bello. Pandas mes ten fortetà agli aparte. Son teologo beste, son basilea timate. Qui abbiamo una definizione della Chiesa come del fortetà. La fraternità, e questa definizione sarà ripresa anche nel capitolo 4. È una bellissima definizione della Chiesa. Se noi siamo fratelli perché abbiamo il padre comune, per questo siamo una forza. E Schloss ha notato che abbiamo una cosa incredibile lì nella A delle foto, A di parte, A, A. E poi sono tantissimi altri testi dove l'autore nella lettera gioca continuamente sulle lettere, le parole che cominciano con A, A, A. L'avete già all'inizio quando parla del cristiano che è stato rinato, eis Theronomia, perché riceve l'eredità. Theronomia Afterton, Amianton, Amaraton, A, che sono tre aggettivi che sono dati alla sapienza. E poi lo stesso, 2:15, Aphodon, Anthropon, Agnosian, Agatopoion, e altre parole, altre frasi, sempre la lettera Epsilon, cioè E. E alcune volte abbiamo U, e stanno, l'avete nell'inno di 2:21, Eis, prima comincia con Epsilon, Eis tutto, Ecre, Jesus, Epaten, e poi dopo avete Hyper, Hymon, Hymin, Hypolimon, Hypogramon, U. È strano perché molti dicono che non era possibile a Pietro, che conosceva il greco così, di scrivere un greco così bello. Ma non bisogna pensare che Pietro fosse così stupido, un pescatore. Ma voi sapete benissimo che la capitale della Galilea era Sepolis. E tutti sapevano il greco. Anche Gesù parlava il greco. Ma dove lo sappiamo? Il dialogo durante la passione che ha fatto con Pilato, in che lingua? Pilato non parlava l'ebraico. Tutte le autorità romane parlavano il greco in quel periodo. E la capitale, tutte le iscrizioni che sono trovate erano in greco. Quindi anche un pescatore che aveva contatto, come oggi tutti gli arabi parlano inglese, mica sono stupidi. E penso in quel periodo dove non c'era né televisione né niente, la cultura, imparavano a contatto con gli altri, avevano tutti la memoria fresca, quindi cercavano. Vedete che abbiamo una ricchissima ecclesiologia. Il mondo cristiano, voi siete la casa, cioè il tempio escatologico. Voi siete il popolo eletto, voi avete ricevuto adesso la legge nuova. La legge nuova ha condizione di essere obbedienti, da a sé, di fare la cosa. Voi siete la nazione santa, voi dovete essere santi, essere separati, perché Dio è santo, tieni kadosh, e soprattutto la Chiesa è fraternità. Quindi la Chiesa deve prendere le distanze dai modelli comunitari contemporanei. Nel mondo contemporaneo dell'antichità c'erano piccole comunità, piccole chiasi, quei gruppetti di pagani che si radunavano perché avevano lo stesso culto e la stessa divinità. No, voi siete una fraternità. Quindi abbiamo i rapporti di affetto fraterno che deve intercorrere fra i membri della comunità ecclesiale. La fraternità significa poi fraternità. E lì questa definizione della Chiesa come fraternità ovviamente si ispira anche ai gruppi di, cioè i farisei che si accettavano tutti come fratelli. Lì probabilmente c'è un certo rapporto di continuità, però abbiamo un rapporto di affetto fraterno. E la Chiesa come comunità di fratelli mostra proprio l'amore di Cristo per tutti gli uomini, che rientra proprio nel piano originale di Dio, visto che Pietro non fa altro che di citare Proverbi 24-21 in 2-17. Pantas timesate, le fodeta alla parte, ton seol fobeise, ton basilea e mate. Quindi siamo proprio di nuovo nel piano originale di Dio. E contrariamente Pietro cita i testi sapienziali, che sono fondamentali. Sapienza che consiste a accettare l'ordine voluto da Dio all'inizio della creazione. Voi sapete che alcuni esegeti, specialmente Guomar, Catre in Battismal, dalla prima lettera di Pierre, voleva vedere tutta la lettera di Pietro come una liturgia battesimale. Sono altri prima di lui che già avevano fatto questa proposta, quindi abbiamo una grande teologia, non soltanto teologia, ma una liturgia battesimale. I temi battesimali affiorano in tantissimi passi: 1.3, 1.23, 2.2, 2.10, 3.21. E addirittura alcuni hanno pensato che questo testo, questa lettera di Pietro, sarebbe una omelia battesimale pronunciata durante la vigilia pasquale. Uno dei temi fondamentali che ricorre nella lettera è le sofferenze, sofferenza e gioia, due elementi che sono già la vecchia teologia biblica e che è la teologia pasquale. Che cosa è la Pasqua, come viene definita nella Gala Pasquale? Il passaggio della tristezza alla gioia. E lui continuamente, per parlare delle sofferenze per temata, e prende continuamente il verbo Pasqua. Pasqua, Pasqua. Vedete che questa è l'idea che è stata sviluppata, che avremo un'omelia pronunciata durante la Chiesa Pasquale. E che cosa è la Pasqua? Morte e resurrezione di Cristo. Poi le conseguenze, il battesimo. Saremo nella logica di nuovo di questo cherigma primitivo. I temi della salvezza, i temi dell'esodo, della rinascita, sono ripresi e sono tutti legati alla Pasqua cristiana. Quindi alcuni dicono che il battesimo sarebbe il punto di partenza di una riflessione per un'esortazione parenetica, atta a supportare le difficoltà, le persecuzioni che conoscono i cristiani. È una piccola minoranza che va alla difficoltà di inserirsi nella realtà sociale del mondo antico. E poi l'autore sviluppa il tema del sacerdozio di Cristo. E subito dopo il sacerdozio di Cristo, lui la pietra rigettata dai costruttori e pietra viva. Perché questa pietra, citando il Salmo 118, pietra rigettata dai costruttori? Abbiamo tutto una serie di testi sulla pietra, capitolo 2. Alcuni hanno detto Pietro ha fatto una riflessione sul proprio nome. Può darsi, la pietra è ben. E se voi leggete il Targum, la versione sinagogale del Salmo 118, non si parla della pietra rigettata, ma si parla del Talia, Talia in aramaico, il figlio rigettato. Fatto un gioco di parole tra Eben e Ben. E questo gioco di parole è antichissimo, perché l'abbiamo già nel libro dell'Esodo. Aronne, quando si presentava al Tempio, serve con le 12 pietre, Abanim, per ricordare i figli di Israele, Banim. Abanim, Banim. Di queste pietre Dio può fare figli di Dio. Vedete che è un gioco di parole antichissimo che l'autore ha ripreso. Quindi il simbolismo della pietra che è fondamentale viene sfruttato sulla base dei testi dell'Antico Testamento. Capitolo 2, tutte citazioni l'avete nella margine dei vostri testi, tutti i testi del profeta Isaia. Quindi abbiamo una certa forza centrifuga all'inizio della prima lettera, capitolo 2, che invita ad allontanare cattiveria, frodi, ipocrisie, gelosie, maledicenze. Questa sarebbe la prima tappa del battesimo. Un battesimo che prima bisogna allontanare, come il battezzato veniva spogliato delle vesti antiche, che sono poi simbolizzati come cattiverie, frode, ipocrisie, gelosie, maldicenze, e poi dopo deve rivestire il Cristo. Doppio movimento del battesimo, la forza centripeta, desiderio di avvicinarsi alla grazia, che è il dono di Dio, e essere battezzato, essere messo poi su questa pietra angolare, riposta su cui si fonda l'edificio spirituale. Anche il cristiano diventa una pietra viva e deve essere edificato per fare questo edificio nuovo, questa casa nuova, questo tempio spirituale. E lui ha come funzione di offrire questi sacrifici spirituali. Non si tratta più come nel vecchio tempio di offrire animali, di fare sacrifici esterni a loro, no? Offrire sacrifici spirituali, offrire la propria persona come loro. Questo sarebbe sacrifici spirituali. E l'espressione pietra viva ricorda di nuovo il verbo zao, che è il verbo della resurrezione, che è fondamentale in tutta la tradizione, specialmente nella teologia di Luca. Luca, non cercate tra i morti il Dio vivo. Questo è di nuovo una tradizione giudaica antichissima che viene ripresa. Per il primo esodo uscito dall'Egitto, scusate, Mosè e Aaron sono andati a trovare il faraone e hanno detto: lascia uscire il mio popolo, ma chi vi ha invitato? Dicono il nome del loro Dio. Il faraone dice: mai sentito questo nome. Dice: te l'ho una buona biblioteca, farò vedere i miei esperti, chiederò se c'è questo nome. Il bibliotecario vede tutti i manoscritti, tutti i rotoli che aveva, non c'è. Fa chiamare Mosè e Aaron e dice: voi siete bugiardi. Mosè risponde: non cercare nella lista dei morti il nome del Dio vivo. E questo viene ripreso da Luca per la Pasqua di Cristo. E Pietro la prende: voi siete pietre vive, voi partecipate, siete morti con Cristo, siete risorti. L'acqua del battesimo è stato l'acqua del diluvio, per riprendere nel capitolo 3 di Noè, dove 8 persone sono state salvate nell'arca, e poi siete stati praticamente rinati a vita nuova. Quindi la pietra che fonda la vita, la pietra di fondazione dell'edificio spirituale, la Chiesa di Cristo. La comunità dei credenti non può allontanarsi da Cristo, perché è fondata, è basata, la pietra angolare è Cristo, che dà la vita eterna. E questo è molto bello, il cristiano che è il nuovo tempio, il cristiano che è un edificio santo e che è un l'espressione che qui all'opera Pietro. Voi siete un sacerdozio spirituale, mentre l'Apocalisse invece definisce i cristiani: siete sacerdoti. Facciamo di questo un po' più avanti. Questo è il brasileño Ieratima. Alcuni hanno voluto tradurre: voi siete Basileion, una casa reale. Filone lo traduce in questo modo, ma molti dicono: voi siete un sacerdozio regale, che tradurre come aggettivo ma anche come nome. Ma abbiamo Ieratema, che è il nome, cioè il collettivo. Voi siete un corpo di sacerdoti, un sacerdozio. Se invece guardate i paralleli che avete nell'Apocalisse 1 a 6, voi siete i reis. I reis è proprio la traduzione del Targum, quando il testo di Esodo 19, se viene ripreso nella liturgia sinagogale, cioè voi non siete un sacerdozio collettivo, siete i reis. Kohanim, che siete addirittura rivestiti della corona splendida. Quindi abbiamo le due traduzioni proprio nel Nuovo Testamento, quella che traduce Mamlechet Kohanim in Esodo, Mamlechet collettivo, e Esodo invece insiste su voi siete sacerdoti. Quindi ho detto che il Papa di nuovo ha ripreso questa bellissima teologia e cerca di chiedere al popolo di benedire anche il Papa, altrimenti c'è cioè il modo di esercitare questo sacerdozio. Quindi una citazione del Salmo, pietra rigettata, che è una pietra viva, che è diventata una pietra scelta, stimata. Noi abbiamo una teologia molto molto bella, cioè il rapporto tra la resurrezione di Cristo, tra i morti e la rigenerazione, già dall'inizio del testo del versetto 3, e poi viene ripresa questa formula. Questa è la pietra viva, vivente. Non c'è dubbio per l'autore, l'inizio della rigenerazione è la resurrezione di Cristo. E poi continua dopo, alla fine del primo capitolo, e fa vedere che questa resurrezione, questa rigenerazione continua grazie alla parola. Ma mentre all'inizio adopera un auristo anagenesas, auristo ingressivo, dopo adopera un perfetto. Voi sapete che perfetto significa gli effetti presenti di una realtà passata. Voi siete rigenerati grazie alla parola che vi è stata annunciata. Quindi questo è stato possibile all'inizio grazie alla risurrezione, ma continua grazie alla parola di Dio che vi continua a rigenerare, a fare di voi una creatura nuova. E poi insiste moltissimo nel versetto 18, e io penso che uptartois al grio che siu espotite che smataia simon il nostro fest al antinio aina ti os amno mono e spiro ti stu siete stati redenti con il sangue prezioso di Cristo come di un agnello senza difetti, senza macchia. Poi riprende una vecchia tradizione giudaica: egli è stato predestinato prima della fondazione del mondo e manifestato negli ultimi tempi. Cristo che è l'agnello, il tema pasquale di nuovo, che è stato creato prima della creazione del mondo. La tradizione giudaica voleva che 10 oggetti fossero creati prima della creazione del mondo, e uno di questi è proprio l'agnello che è stato portato al posto di Isacco per il sacrificio. Avete notato di nuovo tutta la frase con tantissime parole che cominciano con l'alfa, anastrofes, alla, aimati, amnu, amor, aspiru. È stranissimo come questo è pieno di queste non spanezze, ma l'autore che aveva un modo veramente tipico di scrivere. E proprio nel capitolo 2, all'inizio, deposta l'animalizia, e dopo aver fatto la deposizione di tutta la malizia, i peccati della vita passata, stringendovi a lui pietra viva. Due elementi che catecumeno deve deporre: la vita di peccato, allontanarsi della cattiveria e poi spingersi a Cristo, la pietra viva, per diventare un elemento dell'edificio della Chiesa. E poi i testi fondamentali che la comunità ha sviluppata e ha cercato di spiegare come mai abbiamo questo scandalo del Messia che deve soffrire, la comunità l'ha sempre giustificato basandosi sulla scrittura, riprendendo Isaia 53. Andiamo nel capitolo 2, nel versetto 22 praticamente. Vedete con pazienza la sofferenza, a questo voi siete stati chiamati perché anche Cristo partì per voi lasciandovi un esempio, e quindi seguiate le opere. Egli non commise peccato, non si trovò inganno nella sua lingua, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non mi lasciava vendetti, rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia, e riportò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, e non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Eravate come erranti come pecore, ora siete tornati al pastore, al guardiano delle vostre anime. Il testo è molto bello, il testo di Isaia 53 che viene continuamente dalla tradizione cristiana con il Salmo 22 ripreso per cercare di spiegare questo scandalo della, e noi siamo ancora oggi affrontati a rispondere a questo scandalo, perché né gli ebrei né i musulmani, ancora di meno degli ebrei, accettano un messia che soffre, che viene rigettato, che fa la fine di un schiavo. Era già il problema, ma la comunità primitiva, ecco, non ci credete, aprite le scritture, tutto già annunciato dalla scrittura, e la scrittura non si può rigettare, non si può cancellare, deve essere portato alla sua pienezza, al suo adempimento. Quindi continuamente abbiamo questi testi che spiegano il perché di prendere ogni minimo di colpa. È interessante di vedere che questi testi non potevano essere buttati così alla faccia dei pagani, perché non li conoscevano, dietro c'è tutta la lettura giudaica. Sapete questi inni del servo? In gran parte erano applicati a Israele, ma anche al Messia. Veramente, se guardate il Targum, la versione spiegale di Isaia 53, è molto bello. Perché fa vedere che è stato esaltato, è stato glorificato, il Dio l'ha glorificato, ma questo servo ha come vocazione nella tradizione giudaica di reedificare il Tempio, cosa molto strana. Vocazione del servo, le sue piaghe siamo guariti, di guarire il popolo, ma anche di riedificare il Tempio. Questo già l'avete nel titolo Gesù, come viene chiamato Nazoraios, nel Vangelo di Giovanni, sulla croce mettono il titolo di Nazoraios. Chiamato Nazoraios. Da dove viene questo testo? Viene dal Netzer, l'oracolo profetico di Isaia 11:1. Il virgolto sull'albero di Gesù, ecco il Netzer. E noi sappiamo sicuramente che Nazareth era scritto non cadi, l'hanno trovato su un piccolo coccio nei scavi archeologici di Cesarea. Nazareth era l'oracolo di Netzer, e il testo sul Netzer che riceve lo spirito questo, era avvicinato nella tradizione ebraica di un altro testo che abbiamo in Zaccaria 6, anche in Geremia, un testo che dice che il nome del Messia sarà Germoglio, Semach, non più Netzer ma Semach, due testi, il tema di Zaccaria era avvicinato a Nefesh, e questo l'abbiamo nel Pesher di Qumran, il Pesher di Isaia, c'è il Pesher su Salmi, ma c'è un piccolo tratto anche del Pesher lì, che avvicina Nefesh con il Tzemach. E la vocazione del Tzemach era di purificare il Tempio, di reedificare il Tempio. E Gesù cosa dice? Distruggete il Tempio, io faccio un Tempio, lo risusciterò in tre giorni. E i cristiani sono chiamati in casa di Dio, il nuovo Tempio. Vedete che è stato la vocazione del Tzemach, era di rifare il Tempio. E troviamo la realizzazione qui, i cristiani che sono un sacerdote ma anche oikos pneumatikos, un tempio. Io insisto molto su questo, perché noi dobbiamo, i testi che sono citati nella, perché è pieno di citazioni della scrittura, bisogna leggere come erano letti nel primo secolo, bisogna vedere come la comunità giudaica le leggeva, perché Pietro, gli apostoli sapevano benissimo che questi letti, testi non erano letti così, erano letti nella versione sinagogale del Targum, e questo è importante, di fare una lettura, diciamo, o giudaica, chiamatela come volete. Se non facciamo questo, dove andiamo? Andiamo a cercare nell'ellenismo, nella gnosi, la lettura. Dice, questi testi sono scritti in greco, leggiamo il greco, vediamo cosa viene scritto. No, sono scritti in greco perché il greco è come l'inglese di oggi, permette una grande diffusione, ma la mentalità e tutto quello che sta dietro è il giudaismo. E benché sono scritti in greco, bisogna vedere come la liturgia sinagogale giudaica, come la mira giudaica lo interpretava. Questo per me è fondamentale. Altrimenti c'è il grandissimo rischio di perdersi totalmente nella l'interpretazione di questi testi. Sono testi che appartengono al popolo ebraico. E abbiamo poi una teologia molto bella nel capitolo terzo, una nota veramente originale sul battesimo, che propone una rilettura tipologica del racconto del diluvio e dell'arca di Noè, con 8 persone che sono state salvate soltanto. E Pietro dice chiaramente che è una tipologia del battesimo. Collegamento tra il battesimo e il diluvio non sta soltanto nel tema dell'acqua, l'acqua che distrugge il mondo, che distrugge il peccato, ma sta nel tema dell'obbedienza a Dio. L'acqua del diluvio esprime il giudizio, la punizione di Dio, è una generazione che non ha creduto. La tradizione giudaica ha testi fondamentali su questa generazione del diluvio e dice che la generazione del diluvio non sarà salvata. La Mishnah lo dice chiaramente, mentre Pietro in parte si oppone a quella tradizione che abbiamo nella Mishnah del Sanedrin. Qui abbiamo la prima, sicuramente viene ripresa la simbologia primitiva dell'acqua, l'acqua che distrugge, per diluvio almeno. L'acqua del battesimo manifesta invece una forza purificatrice e un principio di rinnovamento di una vita nuova. Il simbolo dell'acqua è ambivalente, l'acqua distrugge come l'acqua del diluvio, ma anche l'acqua fa rinascere e dà la vita nuova. L'atto di sommissione di Noè a Dio, sottraendosi alle acque attraverso la costruzione dell'acqua, merita la salvezza. Questo è il significato fondamentale. Il significato essenziale di questa salvezza sta nel fatto che Noè ha obbedito a Dio. Così il battesimo, che è l'antitipo dell'arca, viene capito come adesione alla volontà di Dio, come accettazione della chiamata, capitolo 3:21, figura questo del battesimo che ora salva voi. Non è l'invozione della sporcizia del corpo, ma una invocazione di salvezza, di una buona coscienza in virtù della resurrezione di Cristo. Quindi, per Pietro, chi riceve il battesimo deve avere una buona coscienza, cioè impegnarsi a realizzare i valori di bontà secondo la vocazione, l'ideale della vocazione cristiana. Quindi, per spiegare che cosa il battesimo produce, questo testo vuole evidenziare ciò che il credente compie. Il battesimo salva in quanto è preghiera, è invocazione, è impegno. Perciò il battesimo chiede una disposizione interna del credente che corrisponde alla vocazione cristiana. L'invocazione di una buona coscienza a valore in virtù della resurrezione di Cristo. Il battesimo implica l'accettazione della parola e del keridua, e salva soltanto in virtù della resurrezione di Cristo, visto che la pietra viva rigettata dai costruttori, ma sulla quale si edifica tutto il corpo, tutta la chiesa, che è la pietra angolare. Come Noè, la sua famiglia, 8 persone, fuggirono al giudizio del diluvio con la costruzione dell'arca, così il credente si salva attraverso il dinamismo del battesimo, che lo assimila alla resurrezione di Cristo. Avete una teologia molto originale, cioè rilettura della faccenda di Noè che sa. E con Noè cosa è stato fatto? L'alleanza universale, e il simbolo di questa alleanza universale era l'arcobaleno. La Chiesa deve di nuovo portare questa alleanza universale. Il cristiano dopo, per forza deve essere missionario. Altrimenti dimentica questa alleanza universale di noi. Vedete che sono tantissimi temi molto intelligenti, molto ricchi, che bisogna rileggere alla luce non soltanto della tradizione giudaica, ma anche della patristica positiva. Sono questi due elementi che sono fondamentali. Non voglio stancarvi troppo perché il nostro fratello ci chiama al. E vi posso lasciare questo libro dove ho cercato di vedere un po' soltanto la riscoperta del battesimo, non è neanche un piccolo libretto, ma mi pare importante di rileggere questa lettera in chiave, diciamo chiave battesimale. La notte di Pasqua, il battesimo che è legato alla Pasqua, le sofferenze, battema legato al tema di Pasqua, tutti questi temi che sono importantissimi e che sono. Ecco, ve lo lascio così, potrete, quando lo rileggerete, potrete vedere. Io ho sviluppato altri elementi importanti, specialmente il tema della sofferenza, visto in questo libro I figli di Rebecca, proprio l'ultima copia che ho, anche lì tutto il tema della la situazione del cristiano, che di essere rigettato nonostante questa situazione precaria, nonostante questa difficilissima situazione, sempre ricordarsi che prima di noi c'è un altro che ha sofferto e che soffrendo ha salvato il mondo. Sono tutta questa teologia delle sofferenze di Cristo che viene sempre spiegato con Isaia 53. È scandalo che Dio, il creatore, l'onnipotente, tutto si manifesta nella debolezza e nel rigetto, fa parte della scrittura. E poi abbiamo la morale domestica che viene ripresa sia nel capitolo 6 che nel capitolo 5. Mogli state sottomessi ai vostri mariti perché considerando la vostra condotta, e poi viene spiegato, ecco, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Voi siete i figli di Sara se operate il bene, se non vi lasciate sgomentare da nessuna minaccia. voi mariti, trattate di coniugato, perché il loro corpo più debole, prendetelo onore, perché partecipano con voi alla grazia della vita. E poi di nuovo per i domestici lo stesso, e alla fine del capitolo quinto abbiamo un altro che chiamano i famosi Hausstaffen, la morale domestica, esorto gli anziani, facete il greggio di nuovo, e alla fine viene di nuovo citato Isaia. E la conclusione della lettera: Dio scritto per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e testarvi la grazia di Dio in essa, in questa grazia state salvi. Vi saluta la comunità che è stata eletta, che dimora in Babilonia, Babilonia era Roma dell'antichità, e anche Marco, figlio mio. Marco e Pietro erano molto, poi Marco ha avuto problemi prima con Paolo, poi si è messo con Pietro per realizzare la sua vocazione missionaria. Quindi Dio a Silvano è il Rapsà. Alcuni dicono che questo Silvano è stato quello che ha mandato la lettera soltanto, ma si può interpretare anche Dio a Silvano, Silvano che è stato il redattore della lettera, che sapeva bene il greco, che l'ha scritta. Così si spiega anche alcune stranezze, non stranezze, ma curiosità. Alcune frasi esterne, tutte le parole con alfa, altre con epsilon, altre con Comunque non c'è nessuna difficoltà a accettare che Pietro, come tutti i rabbini, facevano lo stesso. Ogni maestro aveva il suo Tanà che ripeteva le sue tradizioni. Qui c'era Silvano che accompagnava, e Marco che ha seguito Pietro a Roma, la comunità poi ha cercato di incoraggiare tutte queste comunità, che il problema fondamentale dei cristiani è mantenere l'identità. Oggi si parla moltissimo di dialogo interreligioso. Se i cristiani hanno perso la propria identità, con chi possono dialogare? Cosa possono portare? Il dialogo fondamentale, dialogo, sapeva ragionare, però mantenendo la propria identità. È quello che Pietro ha cercato con tutte le comunità della diaspora. E l'identità cristiana è in pieno, Cristo è morto, Cristo è risorto, Cristo ti ha perdonato i peccati quando hai ricevuto da te il Spirito Cristo, sei fondato, sei diventato un popolo santo, siete santi perché io sono santo. Questo è il popolo di Dio che continua, che ha ricevuto la legge nuova, il nuovo Sinai, che avete ricevuto tutto. Dovete mantenere questa identità fondamentale, altrimenti voi siete un sacerdozio di Atema. Cosa ha come missione di offrire sacrifici spirituali? Che Dio accetterà? Mediante Gesù, che dia Gesù Cristo. Quindi vedete, l'unico sacerdote è lui. Però popolo sacerdotale. E i presbiteri vengono menzionati solo nel capitolo quinto. Presbiteri di anziani. Perché abbiamo ancora da camminare nella Chiesa prima di arrivare a mettere in pratica questa teologia. E poi Vaticano II, ormai sono più di 50 anni, l'ha ripetuto e tutto, ma c'è da camminare, non siamo arrivati. Sì. Molti la tradizione patristica l'ha interpretata in questo modo. C'è Padre Abinoldi che ha fatto un bellissimo libretto che abbiamo in biblioteca sul sacerdozio comune, e spiega anche lui, dopo tanti altri, proprio cita il padre da chiesa che l'hanno interpretato sempre come l'Eucaristia, l'Eucaristia, spirito che trasforma il pane e il vino, e che poi trasforma il credente, che fa della sua vita un'offerta spirituale che è gradita a Dio. C'è una ricchezza infinita, non posso in 2 minuti. Comunque meditate bene questo testo, perché è di una ricchezza, di una L'ultimo commentario, quello di Stosser, non so se lo conoscete, il francese, lui pensa che è stato scritto per i pagani, io non lo so, i poveri pagani come potevano ricevere questa ricchezza della parola, perché è tutto un insieme di significazione, non è altro, una riflessione sulla scrittura, anche il battesimo come l'acqua di Noè, 8 persone sono state salvate, una ricchezza incredibile. 8, che la Chiesa primitiva prendeva come simbolismo della vita eterna. Non siamo più nella settimana vecchia di 7 giorni, ma siamo nell'ottavo giorno. 8 persone sono state salvate. È una simbologia molto, cioè, biblica, e molto molto da pensare e da approfondire, da meditare. Tutto questo con l'aiuto dello Spirito, perché solo lo Spirito vi aprirà la mente. L'ha già aperto ai padri della Chiesa, a tutti quelli che l'hanno detto prima di voi. Se entrate in questa dimensione, avrete una ricchezza molto bella, molto grande. No, grazie a voi, avete da leggere, da approfondire, da... Non basta una vita per... Come?
Volevo fare una domanda.
Sì, sì.
No, mi chiedevo questo indirizzo che sarebbe rivolto soprattutto ai tedeschi di origine che arrivano dall'Ucraina, da un punto di
vista.
Cioè, però mi chiedevo, i fedeli che arrivavano dal paganesimo, una volta appunto entrati nella chiesa con il battesimo, non avevano anche loro in mano le scritture, non potevano essere in grado di cogliere.
Sì.
Perché questo non è un fatto dei pagani, questo non è un fatto dei cristiani, la lettera di Cristo si monta dei cristiani. Quindi non mi chiedo, come c'erano i figuranti di Dio che già frequentavano le sinagoghe con una certa cioè, mi chiedo se era possibile non pensare.
Sì.
Che i destinatari fossero tutti e due.
Tutti pagani?
No, tutti e due.
Ecco perché il capitolo 4 c'è un testo che fa vedere che praticamente c'entravano anche alcuni pagani. È probabile. Questi timorati di Dio non accettavano di fare l'ultima tappa, erano pieni di ammirazione per il giudaismo, per i suoi valori altissimi, il mondo pagano, mondo che totalmente corrotto, e avevano paura perché c'era il motivo della circoncisione. In quel periodo non c'erano i laser per fare quell'ultima operazione a una certa età, avevano paura e per questo rimanevano alla porta, cosiddetta la porta, non volevano fare l'ultimo momento perché gli costava troppo. C'era il bagno rituale, però c'era anche la circoncisione. E questo faceva frenare moltissimo, accettare. È stato il genio di Paolo aver capito. Il battesimo è più importante che la circoncisione, lo mette in rapporto nella lettera ai Colossesi. La vera circoncisione è il battesimo. Non c'è bisogno di imporre questa circoncisione, non è questo. L'essenziale è se una creatura nuova, kainektisis, quello che vuole. Ma io dico per l'insieme della lettera, con mille citazioni, chi le capirà bene queste citazioni? I proseliti alla porta, cioè fino a un certo punto. Non so, ci voleva proprio una formazione molto progressiva. Paolo ha avuto il coraggio di dare anche la scrittura poi ai pagani. Vediamo cosa è successo. Chi non conosceva questa tradizione? Cosa è successo col cristianesimo? Se il cristianesimo fosse veramente radicato nella scrittura, non sarebbe scomparso. È stato grande. Come mai tutte quelle chiese che avevano ricevuto una teologia ricchissima, bellissima, come mai l'Islam ha cancellato tutto questo mistero? I fiumi possono scomparire sul nostro sottoterra un giorno o l'altro, risorgeranno. Però questo è il problema anche delle nostre comunità cristiane. Le nostre chiese davano soltanto il Nuovo Testamento, davano il fiore tagliato dalla radice. Se voi prendete un fiore e lo mettete in un vaso, sarete 8 giorni, 10 giorni, 2 settimane, poi vi non tutta. Se invece prendete il fiore con la radice, questo è il nostro problema. Forse Ostabach ha avuto il coraggio di scrivere, cioè è stata la commissione teologica che ha scritto questa bellissima legge, la parola di Dio nel paese della Bibbia. Marx ha detto che un giorno è venuto un giornalista a domandare come i suoi sacerdoti hanno preso questa lettera, come l'hanno raccolta. Cioè Ostabach ha detto molto bene. Poi ci ha detto nella commissione, se avessi dovuto dire la verità, avrei dovuto dire che non l'hanno mai detto. Qui c'è una versione, perché i nostri pezzi, i nostri cristiani fanno una lettura politica della Bibbia. E facendo questo danno ragione a Israele che fa la lettura politica della Bibbia. E noi non dobbiamo fare una lettura, perché Pietro ha insegnato. Facendo una lettura cristologica noi trasformiamo le situazioni politiche e sociologiche. Questa è la nostra forza, che Cristo è capace di introdurre un fermento nuovo che cambia la realtà politica e sociologica. E se rimaniamo a livello politico, stiamo lì a lottare e a fare come povero Obama che non trova una soluzione. Non c'è. Comunque a questo livello non c'è soluzione. I cristiani hanno la chiave in mano.